Terza ora della pulce dell'orecchio, terza ora che vede la pulce andare per aziende. Oggi visitiamo un'azienda storica, possiamo dire, ben radicata nel territorio elvetico, in particolare in quello del Canton Ticino, un'azienda nata nel 1961 ma che si è evoluta, che ha raccolto tante sfide negli anni. Siamo alla Rivo Pharma e direi a questo punto di introdurci grazie al reportage di Elena Caresani, e poi gli ospiti in studio saranno qua proprio per permettere a tutti noi di capire un po' meglio di cosa stiamo parlando, ma anche di allargare il discorso legato ai farmaci generici.
È obbligatorio indossare sulle scarpe blu.
Ah, boh, camice monouso, diamo a lei, no?
Sì.
Dopo la vestizione stiamo per entrare nella linea di produzione della Rivo Pharma a Manno. Direttore Poli, che cosa vedremo in questo giro?
Qua vedremo delle linee di confezionamento con degli operatori che sono attualmente in lavorazione su alcuni prodotti. Sono macchine altamente automatizzate con un bel po' di controlli in linea, però la persona è sempre necessaria per controllare ciò che l'automazione fa.
Quante persone lavorano in questo stabilimento?
In tutto siamo circa 200 persone, buona parte nei reparti produttivi, e gli uffici e laboratori sono quelli che chiaramente sono coadiuvanti alla parte produttiva.
Sergio Ronconi, lei farà un po' da maestro di cerimonia per questo giro come direttore di produzione.
Cercherò nel limite del possibile di descrivere, far comprendere come le nostre macchine funzionano, quali sono i nostri standard di qualità, quella che è la nostra prassi giornaliera lavorativa sostanzialmente. Allora, qui ci troviamo nel reparto confezionamento, è l'ultima parte del ciclo produttivo dei farmaci che noi facciamo qui in Rivofar. Noi ci occupiamo della produzione del farmaco dall'inizio alla fine, quindi dalle polveri, principi attivi eccipienti, la loro ripartizione nelle forme farmaceutiche che noi produciamo, e infine la ripartizione nella confezione di vendita. Qui il processo sostanzialmente si divide in due momenti principali. Il primo, dove la forma farmaceutica già ripartita viene trasferita nella prima confezione in cui viene posta, che è il blister. Il blister accoglie quindi il farmaco, lo protegge e poi ne consente la ripartizione quando dobbiamo assumerlo. Nella seconda parte invece abbiamo il confezionamento nell'astuccio di vendita, che è la confezione che poi troviamo nella farmacia, quella che andiamo ad acquistare quando dobbiamo prendere il farmaco. Qui quindi blister 1 o più vengono posti nella loro confezione, nella loro scatola, insieme al foglietto che descrive la posologia, come deve essere preso e somministrato il farmaco.
Ogni singola compressa viene fotografata, perché in caso ci sia un'anomalia, un puntino nero, una sbeccatura, una mancanza di una compressa, perché comunque è una macchina, non è detto che tutto sia fatto perfettamente sempre. Questa macchina controlla che il foglietto illustrativo e la scatoletta siano corretti, dopodiché passa su una bilancia dinamica per verificare che ci sia tutto all'interno della confezione. Entra in questa specie di super stampante dove vengono stampati i dati variabili e un QR code. Questo QR code, che è questo robino qua, è uno strumento che viene utilizzato a livello europeo per identificare che questa scatola è effettivamente stata prodotta da noi ed è legalmente sul mercato. Quindi ogni farmacista può scansionare, in questo caso in Germania, può scansionare questo QR code e vedere se il prodotto è stato contraffatto o meno.
E quelle sono state scartate?
Queste sono state scartate per diversi motivi. A volte sono prove che fanno gli operatori per mettere in difficoltà la macchina e vedere che effettivamente scarti. Altre volte, visto che si tratta di inchiostro, potrebbe essere che le testine debbano essere sostituite.
Esistono diversi livelli di sicurezza per impedire la contraffazione. Il dottor Poli ha citato il serial number, che è quello che distingue univocamente ogni singolo astuccio. Poi ci sono altri livelli di protezione, sono dei piccoli ticchettine fatto tipo di scotch che impediscono di aprire l'astuccio senza accorgersene. Può capitare che ne venga applicato un in più, la macchina ha un sensore, nel caso scarta l'astuccio difettoso.
Ecco, in questo caso si vede che questo adesivo è andato nel posto sbagliato.
Ce n'è stato un bel po' di più, sì.
Mi ha messo troppo.
Messo troppo, sì.
Nico Pianta.
direttore commerciale. Quali sono i mercati di elezione della Rivofarma?
Allora, diciamo che noi esportiamo dall'Australia al Nord America in oltre 50 paesi, passando per l'Asia, l'Africa, ma il mercato principale resta l'Europa. Europa, dove noi abbiamo anche una presenza diretta, come ha potuto vedere questo prodotto, noi lo facciamo per una delle nostre consociate in Germania. Dalla Germania noi vendiamo in Austria, in Ungheria, in Polonia e anche nei paesi nordici. Poi abbiamo un'altra consociata in Gran Bretagna che dopo la Brexit serve solo il mercato UK e una terza consociata in Lituania dove copriamo i paesi baltici. In tutto quello che è, diciamo, il nord della Svizzera cerchiamo di vendere direttamente, abbiamo anche dei clienti terzi, mentre quello che è a fianco e a sud della Svizzera vendiamo tramite dei clienti locali o dei distributori.
A quando risale questo edificio, questo stabilimento?
Allora, lo stabilimento credo sia dell'86. C'erano dentro prima delle banche, poi noi abbiamo, da quando l'abbiamo preso, abbiamo fatto un'opera di revamping e dal 2008 che abbiamo preso tutto lo stabile, poi abbiamo preso lo stabile di fianco e lo stabile qua attiguo e da lì ci siamo un attimino espansi, però è un duomo di Milano, cioè non finisce mai.
In ampliamento?
Prima del Covid era molto in ampliamento, poi ci siamo fermati un attimino per vedere cosa succede, adesso con la crisi energetica eccetera eccetera ci stiamo un po' guardando prima di fare passi falsi, ecco.
Quindi io mi siedo qui, tengo i piedi dalla parte a destra, grazie se mi regge il microfono, infilo il secondo sovrascarpe. Piede sinistro oltre la riga rossa, piede destro oltre la riga rossa. Si lavora a pressione modificata?
La fabbrica è differenziale di pressione.
Sì, l'interno del locale è in sovrappressione, ma soprattutto per accedere ai locali ci sono due accessi, uno del personale e uno dei materiali. Ognuno di questi accessi ha una doppia porta e all'interno di questo ambiente che viene creato da questo, delimitato da queste porte, c'è un flusso d'aria molto forte che impedisce quindi che all'interno del locale possa entrare qualsiasi materiale.
Cioè, è da intendere come un muro di d'aria. Adesso glielo facciamo vedere se vuole, però.
Circa 10 pascal di differenza tra ogni locale e l'altro.
Due porte aperte non possono essere tenute. Vede, c'è lì un semaforo, io adesso apro questa e dall'altra parte mi compare il rosso.
Già.
Se io la tengo aperta per un tot di tempo inizia a suonare.
Mi ripete dove ci troviamo, per favore?
Allora, questo è un reparto di preparazione, così noi lo definiamo, è molto diverso dal locale dove eravamo prima, lo stato di pulizia è completamente differente, le finiture sono differenti, notiamo che anche sia nel pavimento che nel soffitto ci sono quelle che si chiamano sgusce, che servono per ovviamente facilitare tutte le operazioni di pulizia. Qui noi facciamo l'ultima fase della manifattura del farmaco, cioè le polveri preparate vengono trasferite qui e noi facciamo la ripartizione, quindi otteniamo le compresse o le capsule.
Mi sembra di capire che tantissimi aspetti siano controllo qualità.
Sì, noi abbiamo due reparti che nel tempo si sono un po' ingigantiti, che sono l'assicurazione qualità e il controllo qualità. Alle volte cerchiamo di fare meglio del re, però di fatto sì, noi dobbiamo garantire che il prodotto sia standardizzato e sia sempre nelle specifiche che i vari ministri della sanità, quali Swiss Medic, quali FDA, quali l'MHRA in Inghilterra piuttosto che altri, hanno approvato. E per far questo dobbiamo assolutamente controllarli, ogni mezz'ora, ogni ora, a seconda del prodotto. Noi in media abbiamo 3-4 molecole ogni anno in sviluppo, chiaramente uno sviluppo non è una ricerca, partiamo da qualcosa di già noto e cerchiamo di replicarlo, questo però implica comunque anche degli studi clinici fatti sull'uomo, si chiamano bioequivalenza, non sono in doppio cieco, in triplo cieco, non sono studi per provarne l'efficacia, ma sono studi che servono a provare che il nostro farmaco sia equivalente a quello già sul mercato.
E siamo di nuovo in uno spogliatoio, pronti per indossare un nuovo camice e altre sovrascarpe e una cuffia. Ah, e qui anche gli occhiali. Lei ha un camice in ogni edificio?
Uno di là e uno di qua. Ma mentre di là è per proteggere il prodotto, di qua è per proteggere noi.
Mio nome è Luca Brambati, sono direttore controllo qualità. Attualmente siete al terzo piano del Palazzo A di Rivofarm, dove è collocato il laboratorio controllo qualità. Questa è l'area laboratorio chimico, sono diciamo un open space diviso in due aree. Qua abbiamo strumentazione analitica che serve appunto per l'analisi dei nostri prodotti, sia materie prime in ingresso che prodotto finito destinato poi al rilascio, strumentazioni controllate mediante software in accordo alle linee guida richieste per le analisi nelle industrie farmaceutiche. Abbiamo poi locali accessori in cui vengono fatte magari attività più basilari, quindi test colorimetrici o su prodotti, materie prime che vengono magari utilizzati sotto, lavorati sotto cappa. Altra area qua per le bilance, sono bilance ovviamente analitiche con una precisione tale da pesare quantitativi di milligrammi o anche meno. E poi nell'altra area abbiamo laboratorio microbiologico e zone uffici dove gli analisti documentano le loro attività quotidiane. In questo locale abbiamo 6 camere climatiche, sono fondamentalmente degli armadi climatizzati. Questa è la più grande, in realtà è una camera in cui si può addirittura entrare e qui appunto viene simulata la permanenza del farmaco fino alla sua scadenza e viene monitorata ad intervalli prestabiliti mediante analisi chimica e microbiologica che il farmaco si mantenga con le sue caratteristiche di qualità, sicurezza ed efficacia fino appunto al termine della sua conservazione. Ci sono diverse aree climatiche nel globo, nel senso ci sono diverse condizioni a cui i farmaci devono sottostare fino alla shelf life, quindi fino alla scadenza, per poter essere commercializzati in determinate aree geografiche. Nella nostra area le condizioni climatiche sono 25 gradi, 60% di umidità, però in aree caldo-umide vengono simulate condizioni di umidità maggiori, quindi con una temperatura media per esempio di 30 gradi, un'umidità di 75%. Quindi a seconda della fascia geografica in cui il farmaco è destinato sul mercato, ci sono studi a supporto della qualità del prodotto.
Di fatto, se io acquisto un farmaco in Svizzera o in Grecia, seppur la Svizzera sia più fredda che la Grecia, appartengono alla stessa fascia climatica e tendenzialmente la shelf life, quindi la vita, è la stessa. Se sono 3 anni in Svizzera, sono 3 anni anche in Grecia, con determinate eccezioni, perché magari alcuni paesi hanno delle restrizioni maggiori su determinate impurezze rispetto ad altri, ma parliamo di casi veramente rari.
La pulce nell'orecchio, la pulce nell'orecchio anche questa mattina in questa terza ora dedicata al tessuto aziendale vi ha aperto le porte per scoprire una delle eccellenze aziendali elvetiche. Siamo alla Rivofarm, perché ci siamo ancora, ci siamo andati con il reportage, ma adesso ospitiamo Piero Poli, direttore, presidente, CEO della Rivofarm SA di Manno, e Nicola Pianta, direttore commerciale. Benvenuti.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno a tutti.
Allora, tanti gli elementi di interesse naturalmente aziendale, ma immagino anche per il nostro pubblico anche di curiosità. Allora, siamo nel campo dei farmaci generici, questo è bene ricordarlo, perché pian piano appunto cercheremo di scandagliare un pochino di più le vostre attività. Allora, interessante ho trovato questo momento dove spiegavate che all'anno 3 o 4 molecole test di equivalenza. Allora, cerchiamo di spiegare di cosa stiamo parlando, perché è importantissimo. E questo spiega di fondo cos'è un generico, un farmaco generico. Non è che tutti i farmaci possono avere il suo generico.
Beh, oddio, tutti i farmaci a cui è scaduto il brevetto potrebbero avere un generico. Poi ci sono farmaci e molecole più facili, più complesse da sviluppare. Dire generico è un po' limitativo, perché di fatto il farmaco generico è un farmaco equivalente. Per equivalenza, appunto, è quella... Noi dobbiamo testare il fatto che quello che noi andiamo a mettere sul mercato non sia né meglio né peggio del farmaco di riferimento. Ed ecco da dove deriva quello strano studio clinico che ho chiamato durante il servizio di bioequivalenza, dove praticamente noi andiamo a testare il farmaco di riferimento e il nostro farmaco con dei sample fatti a determinati momenti, nell'arco delle ore e dei minuti, su volontari sani, per vedere com'è l'assorbimento del principio attivo all'interno del sangue. Se l'assorbimento del volontario sano, sia del farmaco di riferimento che del nostro, sono equipollenti, allora possiamo, con chiaramente una banda d'oscillazione a dipendenza dell'attività della molecola, possiamo immettere il prodotto sul mercato.
E quindi a quel punto basta il paziente sano, diciamo il tester sano, e poi si entra sul mercato?
No, nel senso, questo è uno degli step. Prima di tutto c'è il step di sviluppo con delle prove in vitro, quindi andiamo a simulare quello che succede all'interno del corpo umano, specialmente nello stomaco, che è il momento in cui noi facciamo solidi orali, per cui capsule compresse. Ci sono altre forme farmaceutiche che hanno diversi studi, ovviamente. E nel momento in cui noi abbiamo sviluppato un prodotto che in vitro è similare a comportamento dell'originator, allora andiamo su volontari sani, non sono pazienti, sono persone volontari che volontariamente... Sì.
Ma questo per dire, non c'è uno studio sul paziente invece, cioè solo i volontari
non
sani?
Non c'è uno studio sul paziente per il concetto stesso del farmaco.
Perché è equivalente, a quel punto è dimostrato che è equivalente.
È un farmaco che è sul mercato da più di 25 anni tendenzialmente, quindi l'efficacia è su quella tipologia di malattia non è da testare, perché comunque è nota.
Allora, lo abbiamo detto nell'introduzione, Rivo Pharma è un'azienda che ha ormai 61 anni di vita, un'azienda molto radicata sul territorio elvetico, ma che ha un respiro mondiale. Insomma, nei decenni vi siete conquistati un posto davvero a livello internazionale in un settore, quello dei generici, che è un settore molto competitivo. Allora, vi chiediamo naturalmente qual è un pochettino la vostra scommessa, la sfida che avete raccolto per distinguervi in un mercato così competitivo e, diciamo, così complesso a livello mondiale. Qualcuno dice che avete raccolto la sfida di lavorare su molecole ritenute impossibili.
È vero, sì, però lascio qua il direttore commerciale come rubargli la parola.
Quindi c'è anche Nico Pianta.
Diciamo che questa è stata uno dei nostri obiettivi, delle nostre sfide per differenziarci, perché giustamente, come diceva lei, è un mondo altamente competitivo dove noi ci troviamo a confrontare la concorrenza che viene dalla Cina, dall'India, da paesi dove il costo del lavoro è infinitamente inferiore a quello svizzero, non parliamo poi delle regolamentazioni ambientali, eccetera, eccetera. Quindi ci siamo detti, cerchiamo di scegliere dei prodotti difficili da sviluppare, e questo è stato il caso. Ne abbiamo scelti alcuni dove siamo stati i primi al mondo a riuscire a fare un generico e a lanciarlo nei mercati di nostro interesse. Questo anche grazie al reparto di ricerca e sviluppo.
Lo spazio dedicato alle aziende questa mattina ci riporta ancora in una industria farmaceutica. Siamo andati a visitare la Rivo Pharma Manno e oggi in studio con noi ci sono Piero Poli, che è presidente e CEO, e Nico Pianta, che è direttore commerciale. Con loro stavamo parlando di un aspetto molto interessante, dello studio delle molecole per arrivare a produrre il farmaco generico, che è il loro prodotto d'elezione.
E abbiamo sottolineato come, diciamo, il settore sia altamente competitivo, sempre di più negli ultimi decenni, e abbiamo anche sottolineato che una delle sfide che la Rivo Pharma ha raccolto è quella di, appunto, lavorare su molecole così complesse che, a detta di alcuni, potevano essere impossibili da tradurre in generici. Nico Pianta ci ha ricordato che siete stati tra i primi a immettere sul mercato generici supposti impossibili. Possiamo fare qualche nome, perché è importante anche per siamo tutti pazienti, siamo tutti frequentatori di farmacie. È importante, crediamo noi alla pulce nell'orecchio, anche riconoscere oggi come oggi di cosa stiamo parlando, avere in mano un generico e capire che viene da casa.
Allora, sono dei prodotti dove noi abbiamo visto che, nonostante il brevetto fosse scaduto della molecola da diversi anni, non c'era nessun generico. Ci siamo chiesti perché, e abbiamo visto che c'erano delle difficoltà oggettive a livello tecnologico, a livello di formulazione, a livello anche di composizione del materiale di imballaggio. Abbiamo raccolto la sfida. Uno di questi, e ricordo così sorridendo, si chiama Nicorandil, che è un prodotto per il cuore, e è stata davvero una sfida per la nostra ricerca, al punto che a un certo punto l'allora direttore della ricerca e sviluppo pensava che io avessi scelto questo prodotto per via del nome, perché riporta il mio nome, e dice: ma non potevamo avere un direttore commerciale con un altro nome? Però alla fine ce l'abbiamo fatta, siamo stati i primi a lanciarla, è stata una grandissima soddisfazione. Ce ne sono stati altri anche.
Sì, ce ne sono stati almeno altri due o tre che mi vengono in mente, farmaci più o meno importanti da un punto di vista terapeutico, alcuni di uso molto comune come il Rasecadotril, che è un prodotto che prendiamo quando magari abbiamo mangiato qualcosa che ci ha fatto andare lo stomaco un po' sotto sopra. Però sì, siamo riusciti a sviluppare dei prodotti di nicchia che ci hanno permesso di distinguere per la capacità del nostro reparto ricerca e sviluppo di trovare delle soluzioni facili a problemi impossibili.
E questo spiega anche perché dopo 61 anni un'azienda svizzera, un'azienda ticinese, che ribadiamo molto ancorata al territorio, si è trovata, insomma, lanciata nell'Olimpo mondiale della produzione di farmaci generici. Vogliamo ricordare che voi, crescendo negli anni, nei decenni, avete aperto anche delle filiali in Inghilterra, in Germania e in Lituania. Questa scelta oggi cosa ci dice, cosa ci racconta della vostra azienda?
Diciamo che il mondo si evolve di continuo, lo vediamo in qualsiasi settore. Penso che il vostro studio radiofonico 10 o 20 anni fa non era tecnologico come oggi. Col passare degli anni, anche noi che siamo entrati, diciamo, come azienda che sviluppava i generici e li dava in licenza a terzi, ci siamo detti: cosa possiamo fare dopo? Bisogna cercare, come disse, non so se Renzo Ferrari disse, il futuro appartiene a coloro che lo sanno anticipare. E ci siamo detti: forse è il momento di andare a venderli noi direttamente, questi prodotti che sviluppiamo, e anche altri. E così nel 2014 abbiamo fondato Rivo Pharm UK. Nel 2016 abbiamo acquisito una piccola realtà in Germania, che nel frattempo è cresciuta tantissimo, e nel 2017-18 abbiamo acquisito una piccola società nei paesi baltici. Pensando all'ottica futura, è anche la nostra intenzione, di un domani neanche troppo lontano, di vendere anche noi direttamente i nostri generici in Svizzera. Questa è la nostra prossima sfida.
Bene, anche tanto lontana.
Quindi già prendiamo la data per raccogliervi quando si sarà concretizzata.
Perché nel reportage, insomma, si parla di, insomma, ampliamenti, eccetera, però con una battuta d'arresto in seguito al Covid, e quindi magari prendendo un attimo le misure del mercato.
Si pensa che il Covid abbia aiutato le società farmaceutiche, di fatto è stato un bel rallentamento, a parte quelle società che sono sulla bocca di tutti per aver sviluppato dei vaccini. Le altre chiaramente hanno avuto, come tutte le aziende al mondo, un rallentamento.
C'è una domanda di un ascoltatore che forse merita appunto una spiegazione, perché lui si domanda perché i generici svizzeri sono sempre più cari degli originali in Europa. Però poi forse bisogna anche puntualizzare il fatto, ma credo che si sia capito anche da quello che avete detto, che sono prodotti su licenza. No, abbiamo capito che semmai questi generici che vengono prodotti dalla Vivopharm erano venduti su licenza, erano prodotti su licenza da altri paesi all'estero, ma in realtà c'è una certa differenza, quindi...
Ma di fatto noi sviluppiamo e abbiamo sviluppato sempre tutti i nostri prodotti, una parte dei nostri prodotti, per cui davamo in licenza a terzi il nostro know-how. Oggi come oggi buona parte di quello che vendiamo come Rivopharm è sviluppato da noi, abbiamo noi le proprietà intellettuali e siamo noi a produrli all'interno della fabbrica di Manno.
Il discorso dei costi è sempre un discorso molto, molto sensibile e abbastanza complesso, non so se abbiamo tutto il tempo necessario per discuterne. Bisogna comunque distinguere alcune cose. Allora, già la Svizzera è un mercato a sé relativamente piccolo, è vero, un paese ricco, ma siamo 8 milioni di abitanti.
Molto piccolo.
L'Europa fa circa 500 milioni di abitanti, su per giù sono 27 paesi, è vero, realtà differenti, ma io con una registrazione, con un dossier registrativo, ho accesso a un mercato di 500 milioni di abitanti. Lo stesso dossier registrativo io lo devo adattare per la Svizzera e questo già crea un costo. Quando io vendo in Europa, vendo dei volumi che sono molto superiori ai volumi che si vendono in Svizzera. Anche le più grosse ditte di generici in Svizzera, noi produciamo per loro, e i quantitativi che fanno sono veramente piccoli. Anche poi possiamo entrare in un discorso di penetrazione del generico che nei paesi europei è molto superiore a quello che vediamo in Svizzera. Quindi ci sono delle dinamiche di mercato che fanno sì che sì, i costi sono anche superiori per vendere in Svizzera.
Sì, Nico, però considera che anche una bottiglia d'acqua in Svizzera costa 5 volte che una bottiglia d'acqua in Italia. Per cui guardiamo anche quello che è il potere d'acquisto e cerchiamo anche di comprendere un'altra cosa, che noi come produttore di farmaci non definiamo il prezzo del farmaco. A noi il prezzo è imposto, almeno l'ultimo prezzo è imposto
ogni 3 anni.
Esattamente. Per cui non abbiamo questa grossa capacità di, soprattutto noi che siamo piccolini, di influenzare quelli che sono i prezzi di mercato.
E c'è anche appunto un meccanismo di protezionismo che la politica elvetica mette in atto proprio per quello che dicevamo prima, no?
E come ciliegina sulla torta, il costo del farmaco costituisce il 12% della spesa sanitaria. Per cui...
E i generici di questo rappresentano... Ancora molto meno. Anche le medicine originali costano molto di più in Svizzera rispetto, se prendiamo l'Austria, che è un paese possiamo dire simile al nostro, il nostro vicino, i medicinali costano di base molto meno che da noi. Parliamo del medicinale ancora sotto brevetto, quindi forse il discorso andrebbe affrontato
sì, ma anche,
su altre parti.
Ma anche come potere d'acquisto, perché chiaramente il salario e i costi di gestione di una famiglia austriaca rispetto a una famiglia svizzera sono diversi, ma lo vediamo anche tra il Ticino e Zurigo. Cioè, ci si lamenta sempre che a Zurigo guadagnano il 30% in più, ma nessuno dice che la vita costa il 30% in più, quindi andiamo a vedere quali sono i poteri di acquisto e poi dopo possiamo andare a capire dove magari fare delle economie oppure dove non è necessario. Sui giornali c'è scritto che ci sarà una pluna di farmaci in futuro. È evidente, a volte produrre un lotto per la Svizzera vuol dire avere merce a stock per 10 anni.
È un tema che riprenderemo sicuramente prima della fine dell'ora. Vorrei ritornare proprio per capire un po' meglio la struttura della vostra azienda, perché è anche importante capire appunto il nostro tessuto aziendale. Proprio per quello che abbiamo appena detto in risposta all'ascoltatore ci porta a questa domanda, che immagino una domanda che voi vi siete sentiti porre a più riprese, proprio per tutti gli elementi che conosciamo, insomma, di essere azienda in Svizzera con però un respiro e un obiettivo mondiale, proprio quella dei costi. Allora uno oggi potrebbe chiedervi: ma perché siete ancora in Svizzera? Sarebbe più pratico, meno caro, dislocare e cambiare sede. Invece credo che sia importante significare perché la scelta della Rivopharm è quella di rimanere in Svizzera, perché ha tutti degli elementi sociali, degli elementi che travalicano, insomma, gli interessi.
Beh, allora iniziamo a dire che tutta la produzione nostra è concentrata qui nello stabilimento di Manno, quindi non abbiamo altre produzioni esterne. È vero che le nostre filiali acquistano prodotti da terzi, perché comunque si diceva 2-3 prodotti all'anno non sono sufficienti a dare linfa vitale a quelle che sono le attività di vendita a mercato. Però tutto quello che riusciamo lo produciamo qui in Ticino. Perché il Ticino? Perché comunque dobbiamo anche dare atto al fatto che esiste una stabilità e una certezza di quelle che sono le situazioni legislative, quella che è la visione da un punto di vista geopolitico del territorio. Possiamo entrare in tanti temi, possiamo dare tante informazioni. Giusto per tirar via subito una mina dal campo, noi non facciamo differenziazione tra personale residente e personale non residente, noi facciamo distinzione su quello che è la posizione e il grado di esperienza che una persona ha, per cui non ci interessa che una persona sia frontaliere o meno, noi allochiamo un budget a quella posizione. Purtroppo, e lo dico purtroppo, abbiamo una grossa difficoltà a reperire personale locale specializzato in Ticino, e per questo che dobbiamo alle volte ricorrere al frontalierato.
Avevate 25 apprendisti alcuni anni fa, quest'anno invece ce ne sono stati meno, ma è una cosa un po' in comune con altre aziende che con appunto 2 anni di Covid hanno un po' cambiato i panorami dell'apprendistato.
Sì, gli apprendisti sono un po' una sinusoide, quindi ogni tanto ci sono dei valori molto alti, altre volte invece si scende. Dove noi abbiamo veramente difficoltà a cercare, anche come presidente di Farmindustria stiamo cercando di spingere questa professione, è il tecnologo. Il tecnologo è quella professione che effettivamente lavora sulle macchine, che si occupa non soltanto di produzione ma anche di ricerca e sviluppo, però a contatto col prodotto e non dietro una scrivania.
È importantissimo questo tema perché è un tema che ci accompagna da quando abbiamo aperto la trasmissione e da quando dedichiamo un'ora intera proprio alla realtà delle aziende. Naturalmente con profili diversi, ma ogni azienda che abbiamo visitato ci ha portato 2 temi sul tavolo e credo che sia importante anche questo spazio che la Pulce dell'Orecchio dedica, proprio perché adesso confermiamo 2 elementi, carenza di personale specializzato e problema energetico, quindi ovviamente tutti devono fare i conti con questo. Per rimanere ancora un attimo sui profili formativi,
sì.
Vi chiediamo se magari, visto che avete trovato soluzione per ancorarvi in un mercato competitivo a livello mondiale, magari voi ci state pensando, può essere intervenire a livello scolastico, può essere intervenire a livello politico, dove andiamo a trovarli? Perché insomma sicuramente di giovani che vogliono lavorare in questo settore ce ne saranno.
Mi dica che cappello vuole che metta, se è quello di Rivo o quello di Farmindustria.
Poi...
Allora, come associazione stiamo facendo da anni, stiamo portando avanti una politica importante sia per riportare talenti che per un motivo o per l'altro decidono di andare a studiare oltre Gottardo e riportarli all'interno del Canton Ticino, per far vedere il Canton Ticino non solo come un bel posto di vacanza dove c'è sempre il sole, ma anche come un cluster economico importante. Cluster economico che nel settore farmaceutico vede un bel numero di imprese, un grosso numero di imprese, copriamo tutta la filiera dal principio attivo fino alla commercializzazione, passando per intermediari che acquistano principi attivi all'estero, come anche società di sviluppo, eccetera eccetera, con più di 3.000 addetti impiegati e udite udite l'8,5% del PIL cantonale generato dalle aziende del settore. Quindi non siamo solo in vacanza, è bello andare a lavorare quando c'è il sole, è bello andare in ufficio e non vedere il grigio, però ecco, è un substrato importante e questo come Farmindustria noi stiamo cercando di spingerlo, promuoverlo sia in Svizzera interna ma non solo.
E anche per questo che noi abbiamo deciso di aprire questo spazio dedicato alle aziende, perché crediamo fortemente che all'ascolto magari un genitore piuttosto che il giovane possa essere da stimolo per avvicinare a questa attività.
Certo, è sempre importante uscire dal territorio, ma è anche importante tornare, perché quello che si è appreso poi torna in casa, diciamo così. Sono le 11:42 minuti, vi propongo un brano di Max Gazzè, poi ricominciamo questa conversazione a proposito di Rivo Pharma, ma anche in generale del mondo della produzione farmaceutica nella Svizzera italiana.
Se fossi qui dipenderei dalle tue tenerezze dette sul collo a bassa voce, ma lo sai, l'amore porta guai, si perde quasi sempre, c'è gente che facile non si riprende più, ma tu guarda me, prendo tutta la vita com'è, non la faccio finita, ma incrocio le dita e mi bevo un caffè. Ammazzo il tempo provando con l'automeditazione, canto un po' nella testa. E mi rimetto ripulendo il mio salotto dal terribile ricordo che resta di te. Se fossi qui mi lascerei tentare dalle tue carezze, però ringrazio Dio che non ci sei, l'amore fa per noi, ma separatamente c'è gente che come me non si riprende mai, lo sai, guarda te, questo straccio di vita cos'è? Non la faccio finita soltanto perché pronto un altro caffè. Ammazzo il tempo provando con l'auto. Canto un po' nella testa. E mi rilasso finché non ho proprio addosso quel terribile ricordo rimasto di te. Indifferente che mente c'è l'eco di quelle male lingue che mi han detto. Ci sono cose su di lei che me per mare sa che ricordo mi resta di noi. E mi rimetto ripulendo il mio salotto dal terribile ricordo che resta di te. Guarda me, prendo tutta la vita com'è, non la faccio finita, ma incrocio le dita e mi bevo un caffè. Ammazzo il tempo provando con l'automeditazione, canto un po' nella testa. E mi rilasso finché non ho proprio addosso quel terribile ricordo rimasto di te. Indifferente che mente c'è l'eco di quelle male lingue.
Questa mattina in studio ci sono Piero Poli, che è il titolare, presidente CEO della Rivo Pharma di Manno, e c'è Nico Pianta, che è il direttore commerciale. Quindi stiamo sempre più capendo delle cose importanti che riguardano questa industria che, ci dicevano prima, comporta più di 3.000 addetti con una produzione di PIL dell'8,5% a livello cantonale.
E una grande forza di contatto con il tessuto elvetico, in particolare del Canton Ticino, 200 impiegati, 25 apprendisti. Abbiamo detto del problema di reperire personale specializzato, comune a tantissime aziende svizzere e non solo, anche nel resto dell'Europa. Stavamo parlando della crescita, credo che sia importante anche sottolineare, perché Piero Poli e anche il nuovo direttore di Pharma Ticino, spiegare come mai c'è stata questa interessante crescita di attività produttiva aziendale nel settore farmaceutico.
Sì, nuovo presidente, non vorrei togliere il lavoro a Daniela Bürig, che è bravissima.
Pardon, sì, certo. E lei è bravissima, è già stata.
Lei è bravissima, e lei, io passo, lei invece rimane. C'è una differenza. Sì, allora, il settore farma è sicuramente uno delle punte di diamante in questo momento. Una volta era l'economia con la finanza, oggi c'è il settore farmaceutico. Il settore farmaceutico che però ha delle sfide incredibili, perché come avete detto voi prima, perché un'azienda deve rimanere sul territorio? Ma perché ci sono più attività che devono essere prese in considerazione quando si fa impresa. Una di queste è la stabilità, come dicevo prima. La stabilità che in questo momento è un po' minata da tanti aspetti, la guerra, il Covid, il post-Covid. Però ecco, il Ticino garantisce ancora quelle che sono le situazioni quadro importanti.
Anche il resto della Svizzera, perché comunque di farmaceutiche...
Anche il resto della Svizzera. Io parlo del Ticino perché ormai sono più di 20 anni che sono qua e mi sento più ticinese che italiano. Però sì, sicuramente la Svizzera in sé è sintomo e sinonimo di qualità per il settore farma. Il nostro slogan è Swiss Pharma Solutions, per cui...
Però è interessante sottolineare che proprio nel Canton Ticino c'è stata una crescita che forse non si poteva neppure immaginare 20 anni fa in questo settore. Nico Pianta, come detto, certo le sfide sono tante, voi avete anche scelto di rimanere proprio per raccogliere, le sfide vi piacciono, lo abbiamo detto, lo abbiamo ribadito anche con altri ospiti e altre aziende che abbiamo ospitato, insomma c'è il problema dei costi dell'energia che tocca anche voi. Non siete forse tra le aziende più energivore, però ne avete bisogno.
Facciamo 6 giga, facciamo 6 giga all'anno.
In realtà,
medio alto, sì.
In realtà sì, perché appunto la produzione dei farmaci è diventata altamente regolamentata, almeno da noi, che presuppone mantenere certi livelli di temperatura, di umidità, che alla fine consumano molta, molta energia. E in questo senso, sì, andando avanti abbiamo molte incognite. Altri paesi vicino, già i governi si sono mossi in tal senso assicurando un certo sostegno all'industria. Da noi, penso Piero è più a contatto di me sicuramente con le autorità, però rimane una grossissima incognita questa. Potrebbe portare a un'esplosione dei costi incredibile.
C'è un bel po' di incertezza da questo punto di vista.
Anche perché magari, se non vogliamo entrare nel dettaglio della vostra azienda, l'essere collegati al mercato libero, al mercato controllato, adesso c'è di nuovo la possibilità di scegliere, ma tutto questo comporta delle... Perché poi non è detto la scommessa magari di sganciarsi da quello controllato, non è detto che porti per forza...
Non è detto che porti un vantaggio economico. Ci sono dei punti di domanda che io mi pongo in un momento così difficile come quello energetico attuale. Mi chiedo perché le nostre AEL e le IT, che sono comunque delle società di partecipazione statale, debbono comunque andare a vendere e a comprare elettricità sulla borsa di Amsterdam, quando il 99,9% dell'elettricità è prodotto all'interno della Confederazione.
In effetti il dibattito è molto acceso da questo punto di vista, perché nessuno avrebbe potuto immaginare, ma purtroppo ci siamo dentro.
Esattamente, esattamente.
E a proposito invece delle materie prime, reperimento materie prime è un tratto comune di tante aziende, dal cambio gomme, che è un argomento di stagione, qualcuno sta aspettandole, al fatto che comunque voi avete dei principi attivi, avete delle sostanze che arrivano principalmente da dove, come le reperite?
Ma allora, buona parte dei principi attivi arriva dall'Europa. Alcuni sono irreperibili in Europa, per appunto quello che diceva prima Nico, della difficoltà da un punto di vista ambientale o di legislazioni legate all'ambiente, e quindi arrivano necessariamente da paesi lontani quali India e Cina. Devo dire che però al momento la parte più complicata deriva dal reperimento di quel, chiamiamoli, materiali di confezionamento derivanti dalla carta, quindi tutto ciò che è materiale di imballaggio, e dall'alluminio.
All'alluminio, perché voi avete meno plastica rispetto...
No, allora se le prende un blister, 90% dei blister, no 99%, 70% dei blister è formato da un materiale plastico, che è quello dove vede l'alveolo quando lei schiaccia, certo, per tirar fuori la compressa. Dall'altra parte quello che si rompe è l'alluminio. Queste due componenti sono abbastanza complicate in questo momento da trovare.
Senta, ma non so se ho capito esattamente, ci sono dei prodotti, delle materie prime che qui sarebbero vietati nella loro produzione, che andiamo a comprare lontano per inquinare da una altra parte?
No, non proprio vietati nella loro produzione, assolutamente, solo che noi europei e svizzeri siamo stati così lungimiranti in passato di portare fuori tutte le produzioni a basso valore aggiunto, le abbiamo portate in mercati lontani. in modo tale da importare solo, diciamo, soltanto la polvere e non i grattacapi. Adesso invece con quella polvere dovremmo cospargerci un po' il capo di cenere e dire forse non abbiamo avuto una grossa ideona per risparmiare qualcosina e dovremmo riportarli all'interno. Però nel frattempo le legislazioni da un punto di vista, pensiamo ai beta-lattamici, quindi un antibiotici ad ampio spettro, sono diventate complicate da produrre da noi, per cui dobbiamo farle in paesi dove la regolamentazione è un pochino meno oppressiva.
Questo ci porta forse all'ultimo argomento per chiudere quest'ora dedicata all'azienda del nostro territorio, alla Rivo Pharma di Manno. Abbiamo parlato di generici, abbiamo parlato dell'azienda, ma appunto sappiamo tutti, e non da oggi ma da parecchi anni, in Svizzera, ma non solo, anche in Francia, in Germania, in Spagna, mancano centinaia di farmaci base, quindi proprio quelli più usati. Era una preoccupazione latente lo scorso anno, perché ne abbiamo fatte parecchie trasmissioni. Oggi è diventato al punto di essere quasi inquietante. Chiediamo a voi, che siete esperti del settore, come analizzate questa situazione, quali le possibili soluzioni o insomma, fronte a questa situazione possiamo solo, come diceva lei, cospargerci il capo.
Allora, ci sono diversi aspetti. Uno è sicuramente quello dei costi, e se torniamo ancora al ragionamento che ha fatto l'ascoltatore prima, uno vede il prezzo che io pago, che la cassa malati paga, del farmaco in farmacia. Da noi i prezzi sono regolamentati, quindi c'è il margine per il farmacista, per il grossista, eccetera, fino ad arrivare a quanto il produttore può vendere. Allora, se facciamo l'esempio di altri aspetti, dei generi alimentari, aumenta il costo, aumenta quello che io pago al supermercato. Nel caso del farmaco aumenta il costo, ma non cambia il prezzo di vendita. Quindi alcuni di questi farmaci in realtà per le aziende sono diventati molto poco interessanti, anche perché quando parliamo di costi, sono aumentati i costi dei materiali, ma sono anche aumentati i costi regolatori. Quando io ho iniziato a lavorare non c'erano tutte queste temperature, umidità controllate, eccetera. Tutto questo ha fatto lievitare comunque il costo produttivo del farmaco, al punto che noi a volte sorridiamo perché vendiamo dei prodotti a, e voi avete visto le scatole, a 30 centesimi. Se io vado a comprare un pacchetto di cicche o di caramelle lo pago molto di più. Quindi alcuni farmaci sono veramente diventati antieconomici da produrre, e poi c'è chiaramente in questo momento specifico anche la difficoltà di approvvigionarsi di certi materiali.
Quindi quelli che costano poco sono anche quelli che probabilmente sono arrivati a costare poco perché ne abbiamo usati tanti, ne abbiamo comprati tanti, e quindi è sceso anche per quello il prezzo, e quindi ci servono, questo per dirlo.
Può essere quello, può essere a volte che certe autorità, adesso non è forse l'esempio della Svizzera, ma ogni anno decidono di diminuire il prezzo del farmaco, e a un certo punto diminuisce 10% quest'anno, 5% l'anno prossimo, arriva al punto dove uno dice ci devo mettere su soldi per venderlo.
Beh, adesso però l'industria farmaceutica comunque mi sembra, che l'abbiate detto anche voi, è in espansione, quindi ci sono certo questi farmaci che
principi attivi che sono fatti un po' lontani.
Non è che si compensino, perché comunque è vero che tutto entra poi in un'economia di scala, però alla fine, nel momento in cui io ho un'azienda farmaceutica o un qualsiasi tipologia di azienda a fine di lucro, alla fine qualcosina devo lasciare attaccato per poter poi aiutare le nuove generazioni con della ricerca e sviluppo su cui poter investire questo denaro che mi rimane attaccato. Per cui alcuni farmaci, come diceva Nico, sono arrivati ad un costo talmente eccessivo che o vanno in pari oppure addirittura non sono più economici da produrre.
Beh, grazie anche per il coraggio di queste analisi, perché proprio da voi specialisti del settore, per quando lo diciamo noi giornalisti che certi farmaci non sono più economicamente sostenibili per chi li produce, sembra che si dica chissà quale, così, si voglia sferrare un attacco, invece è un'analisi che viene fatta anche da voi che siete del settore, quindi
pensi
grazie.
Solo al costo dei trasporti, col rincaro benzina e diesel di questo periodo qua, soltanto i trasporti sono aumentati del 20%. È vero che è una parte del costo del farmaco, ma comunque è da considerare.
Grazie per il lavoro che fate in azienda all'Arrivo Pharma di Manno, grazie per averci aiutato a capire qualcosa in più del settore farmaceutico e soprattutto del settore dei generici, dove voi operate.
Grazie mille a voi.
Grazie, buon fine settimana.
Grazie
a voi, grazie.
Days aching, nights are long, 2 years and still you're not gone. Guess I'm still holding on. Drag my name through the dirt, somehow it doesn't hurt though. Guess you're still holding on. You told your friends you want me dead and said that I did everything wrong. And you're not wrong. Well, I'll take all the vitriol, but not the thought of you moving on. 'Cause I'm not ready to find out you know how to forget me. I'd rather hear how much you regret me and pray to God that you never met me than forget. Nights are gray, my heart is still your place, babe. Guess I still feel the same.